Allora, quello di cui parlerò, diciamo, rappresenta un po' un'introduzione a quello che poi dirà sostanzialmente più puntualmente Andrew, sulla, diciamo, dagli albori, diciamo, della dichiarazione di indipendenza della rivoluzione americana fino ad arrivare grosso modo ai giorni nostri. Io in particolare tratterò della figura di Alexander Hamilton e di Friedrich List, cercando un po' di come dire, puntellare quello che è conosciuto come sistema americano di economia politica, un qualcosa sostanzialmente di cui non parlano più di tanto i libri di economia, o forse anzi non ne parlano affatto, sia, diciamo, nell'immaginario collettivo l'idea per cui gli Stati Uniti siano un po' il campione del libero scambismo, conosciuto più comunemente come liberismo, nonché una potenza economica senza pari. Diciamo che le due cose, come vedremo, sono sostanzialmente non esatte. Alexander Hamilton, oltre ad essere stato aiuto di campo di George Washington, fu il primo segretario del Tesoro degli Stati Uniti proprio durante il governo di Washington. È conosciuto in particolare per aver creato la prima banca nazionale degli Stati Uniti. Si tratta di un sistema, diciamo, di banca, di un modello di banca nazionale che non è da confondere con la banca centrale, che è un'istituzione sostanzialmente privata. Basti pensare un po' anche alla stessa Banca d'Italia di oggi, alle partecipazioni che detengono le banche private, le varie Unicredit, Banca Intesa e così via, nella banca centrale della Banca d'Italia, che a sua volta, appunto, insieme alle altre banche nazionali, alle altre banche centrali europee, viene a partecipare nella banca centrale europea, nel capitale della banca centrale europea. Quindi uno strumento di diritto pubblico, di politica economica, che nell'idea di Hamilton doveva rappresentare il volano, doveva rappresentare un perno su cui poter sviluppare l'intera politica economica degli Stati Uniti. Il sistema americano di economia politica viene a essere sostanzialmente, viene a crearsi intorno a tre rapporti che tra il 1790 e il 1791 viene a redigere Alexander Hamilton: il rapporto sul credito, quello sulla banca nazionale e quello sul settore delle manifatture. Nella sua idea proprio di politica economica vi doveva essere anche quella, e questo tema lo affronterà anche List, vi doveva essere l'impegno dell'autorità politica a formare la stessa, non solo l'elite, ma la stessa cittadinanza, la stessa popolazione intorno a questi temi considerati centrali per uno sviluppo economico importante, e che rappresentava un attacco fortissimo al libero scambismo, diciamo, di matrice britannica, nonché anche a quello dello standard aureo, che consentiva di avere, dal più stretto punto di vista, diciamo, monetario, un monopolio a quelle potenze che di oro ne avevano a sfare, ne avevano. Alexander Hamilton aveva ben chiaro, come emerge dalla redazione del rapporto sulla banca nazionale e anche da quello sul settore delle manifatture, l'importanza di indirizzare i capitali verso, diciamo, i settori produttivi per creare dei beni che potessero consentire di avere una bilancia dei pagamenti a proprio vantaggio. Questa era un po', diciamo, una misura che consentiva alla nazione, al paese, di poter uscire, diciamo, di poter uscire vittorioso dall'handicap che la natura imponeva a quei paesi, appunto non ricchi di oro. Quando il suo sistema viene idealizzato, da tenere presente che il Congresso non approverà il rapporto sul settore manifatturiero, quando il suo sistema viene idealizzato, che altro non rappresenta che una concretizzazione di quanto preconizzato da Leibniz, siamo in una fase dove dal punto di vista culturale prende campo la figura di Adam Smith. Adam Smith è funzionario della Compagnia delle Britannica delle Indie Orientali e nel 1776, dunque l'anno della Dichiarazione di Indipendenza, produce la sua Ricchezza delle Nazioni. In questo lavoro Adam Smith suggerisce un modello di politica economica sostanzialmente rimesso al mercato, senza alla libertà dei privati. Detto in maniera meno idealizzata, meno formale, sostanzialmente centrato sugli egoismi particolari degli interessi agenti all'interno del sistema economico. È ovvio che Smith aveva ben compreso come gli Stati Uniti potessero rappresentare un pericolo per la madre e patria inglese laddove avessero avuto la pretesa di avviare una politica manifatturiera invece di rappresentare sostanzialmente un magazzino di materie prime per la madre patria. Da questo punto di vista qui, se andassimo a rianalizzare quella che è la politica, per esempio, il Fondo Monetario Internazionale oggi, nelle quattro, senza che entri ora nel merito, nelle 4-5 ricette idealizzate nel formare quello che è comunemente conosciuto come Washington Consensus, noteremmo delle similitudini assolute, senza discontinuità. Sostanzialmente Hamilton, con la produzione di questo modello economico incentrato sul credito, sull'industria manifatturiera e su una banca nazionale, viene a dare un colpo fortissimo al sistema idealizzato invece da Adam Smith, che era un sistema appunto imperiale, un sistema di speculazione, di parassitaggio. Alexander Hamilton morirà per mano di Aaron Burr, che fu figura vicino all'establishment britannico, nonché verrà a capo poi di una banca di New York, di cui ora fra l'altro non ricordo il nome. L'opera morirà nel 1804. L'opera di Alexander Hamilton sarà sostanzialmente distrutta, anche se per fortuna non dimenticata, come poi appunto si vedrà grazie al partito Whig e ai successori, da Albert Gallatin, che fu segretario del tesoro sotto Jefferson e sotto Madison, il quale invece era epigono del modello liberista, e basti pensare che è rappresenta un po' un mito per Milton Friedman. Tra il 1801 e 1816 segretario del tesoro è Albert Gallatin. Il sistema americano di economia politica è sostanzialmente abbandonato. È intorno alle figure dell'economista Matthew Carey, di Eric Lay, che erano di John Quincy Adams, che si viene a costituire, a organizzare il Partito Whig, che ha il preciso scopo invece di ricercare la tradizione che si rifà Alexander Hamilton. Molto vicino al Partito Whig, e sarà fondamentale l'opera, sarà Friedrich List, che è un tedesco americano conosciuto per lo Zollverein, dice così, Zollverein, che è l'unione doganale tedesca come, diciamo, perno per poter avviare un'unità politica in Germania. Questo aspetto non è da trascurare se si considera come può essere, come dire, non compresa l'opera di un Liszt nel momento in cui pone l'accento sul, diciamo, per non confondere le idee, più che sul nazionalismo, sul patriottismo. Penso un po' a come viene utilizzato la distinzione in memoria e identità di Giovanni Paolo II. Dico questo perché in un, come appunto accennavo l'altro giorno a Claudio, in un testo della Newton Compton sul Terzo Reich, Liszt viene a essere additato come un precursore, come un fondatore della base ideologica su cui Hitler viene a costituire, viene a, come dire, a costituire, diciamo, questa pretesa di unità dei popoli di lingua germanica. Come mi faceva presente Claudio, Liszt non ha invece ha questa pretesa, ma non ha ovviamente la pretesa di giungere a questo risultato con i cannoni. Lo Zollverein rappresenta per noi l'indizio che non ha questa pretesa, suggerisce un'unione doganale. E in quel momento lì lo fa per quella che oggi conosciamo come Germania, senza andare a considerare l'Austria o l'Olanda, ovviamente. Friedrich Liszt attuerà un attacco ancora più deciso al sistema del libero scambismo. Citerà direttamente Smith, Jean-Baptiste Say e i suoi seguaci come idealizzatori di un modello economico imperiale di saccheggio, e per di più, come dire, smaschererà questa pretesa di lasciare libero il mercato, libero a se stesso il mercato, nel momento in cui fa presente, mi sono dimenticato un punto, diciamo, fondamentale anche per quanto riguarda l'opera di Hamilton, che è quella della protezione della propria industria. Hamilton ne parlerà facendo riferimento all'industria bambina. Liszt proporrà la sostanza della medesima cosa, con particolare attenzione al sistema, all'industria, diciamo, agricola. Appunto, dicevo che smaschererà, diciamo, la pretesa liberista nel momento in cui fa presente che la stessa madre patria attuerà una politica volta ad impedire la industrializzazione delle proprie colonie. Fa dei riferimenti puntuali, per esempio, all'India, fa dei riferimenti puntuali all'industria calzaturiera della Pennsylvania. Prendeteli come modello, come esempi di un qualcosa che al Parlamento britannico non piaceva e che non a caso suscitò le ire, giungendo alla chiusura di questi stabilimenti. Quello che inizialmente accennavo per quanto riguarda il discorso della, diciamo, del luogo comune per cui gli Stati Uniti rappresentino una potenza economica senza pari oggigiorno, risulta non essere vero, o meglio, risulta non essere concettualmente vero nel momento in cui andiamo ad analizzare il sistema nazionale di economia politica, lo scritto di List, nonché il rapporto sulla banca nazionale scritto da Hamilton. Ci sono due riferimenti puntuali, secondo me suggeriscono bene l'idea di quello che voglio dire, alla luce soprattutto degli studi portati avanti dal movimento negli Stati Uniti in riferimento all'industria statunitense, nonché all'apparato ferroviario. Ossia, come un qualcosa dal punto di vista dell'economia fisica va sempre più scemando, va sempre più diminuendo. Allora, dice nel rapporto sulla banca nazionale Hamilton, dice: la ricchezza intrinseca di una nazione non si misura attraverso l'abbondanza del metallo prezioso che essa cela, ma dalla quantità e dalle produzioni del suo lavoro e della sua industria. Quindi, anche se da un punto di vista, diciamo, nominalistico, gli Stati Uniti possono apparire come la nazione a prodotto interno lordo più elevato, Hamilton ci fa comprendere con questa ma dalla quantità delle produzioni del suo lavoro e della sua industria, come da un punto di vista invece sostanziale ci si trova di fronte a un fenomeno che va a perdere di forza. E da questo punto di vista, sempre appunto a questo riguardo, List dice la medesima cosa nel momento in cui dice: la facoltà di produrre della ricchezza è più importante della ricchezza stessa. Ecco, quindi diciamo che la sostanza è la medesima. In tutta questa opera, anche per fugare, diciamo, i dubbi, le confusioni da degli scritti che non poche volte, come dire, mi permetto di porre all'attenzione un po' di coloro di cui ho le mail, e che Claudio appunto tiene a farmi presente di non sostanzialmente, pensiamo come si dicesse, non mi stancherò mai di far presente che non bisogna confondere il contesto in cui si viene a ragionare. Nel momento in cui ci sono appunto, diciamo, delle fazioni un po' di sostanzialmente, diciamo, vicine alla destra, vicine a quel centro studi monetari, vicine al quel Sacro Romano Impero, no Claudio? Che sostanzialmente vengono a proporre, per quanto riguarda la questione del credito, per quanto riguarda la questione della moneta, che è centrale in un sistema economico, vengono a proporre linee che possono apparire simili a quelle che noi suggeriamo. Hamilton ha ben presente che il denaro, la moneta rappresenta un fattore propulsivo in un sistema economico nel momento in cui essa viene utilizzata per attività di tipo produttivo. Non ha sostanzialmente niente contro un sistema di banche private. Il sistema delle banche nazionali precisa che si fonda su un sistema di banche private. Nel momento in cui però queste, come dire, non sono arbitro del sistema politico, ma vincolate a precise scelte politiche, vincolate, diciamo, all'interno di un quadro politicamente determinato, e dove quindi il credito viene gestito non per diciamo speculazioni di tipo immobiliare, non per speculazioni di tipo finanziario, ma per rappresentare un fattore propulsivo al sistema economico produttivo in quanto tale. Ecco, questo qui rappresenta, a parere nostro, un po' il, come dire, il penno su cui, grazie a cui poter far ripartire un'economia fisica orientata al, come dire, allo sviluppo, orientata al progresso scientifico, al progresso economico, all'innalzamento dei tenori di vita reale, alla riduzione della forbice esistente tra redditi alti e redditi bassi. E a parer mio, dico a parer mio perché non ho trovato qualcosa a riguardo, però ho trovato un dato dove si dice tra il 29 e il 49, la politica fu sostanzialmente in mano di Roosevelt in quel periodo, almeno dal 33 al 45, la forbice tra i redditi alti e i redditi bassi, indagine di Galbraith, si riduce enormemente. Questo qui un po' potrebbe essere anche un dato da opporre ai sostenitori delle tesi blondettiane. Io, Andrew, avrei chiuso l'inserizio. Devo spengere.
Blondettiane.
Io metto un pause, metto un...
No.